edizione numero 20, terza parte, siamo sempre nella giornata di lunedì 4 maggio. Allora, stiamo chiudendo davvero su questo testo. L'ultimo spunto riguarda il concetto di lettura, che è, diciamo, in concreto il modo in cui noi esercitiamo questo Vollzug, questa attuazione. La lettura, nel modo in cui la concepisce Gadamer, non riguarda soltanto la lettura di un testo scritto, ma è la maniera di approfondire e di entrare in contatto con l'arte in generale. Quindi si rivolge anche, diciamo, alla dimensione figurativa. Gadamer pensa che anche guardare un quadro possa essere inteso in termini di lettura, ammesso che noi intendiamo con lettura esattamente questa maniera di portare l'opera alla sua unità, di individuare questa sua unità, lasciandoci poi portare a sua volta dall'unità stessa, no? Dai tanti modi in cui questa sua unità, questa compenetrazione di senso e di suono, di colori e di dimensioni, si riverbera all'interno di questa esperienza, no? Allora, il verbo lesen tedesco conserva ancora oggi una accezione che invece noi non avvertiamo più nel verbo leggere, e che però è ancora presente nel verbo lego legis latino, che indica per l'appunto raccogliere, l'attività della raccolta e quindi anche della cernita, della scelta, della selezione che noi facciamo di quello che abbiamo raccolto, no? In italiano conserviamo una traccia di questa accezione originaria nel verbo eleggere, no? Eleggere significa non solo e non tanto nominare qualcuno, ma sceglierlo tra una rosa di candidati, no? E questo eleggere viene da leggere, per l'appunto, che ha questa valenza di raccogliere e poi anche scartare ciò che in qualche misura non corrisponde ai nostri bisogni, ai nostri desideri, a ciò che non è perfettamente, diciamo, conforme, no? a un criterio che ci soddisfa. Ecco, allora, il termine tedesco, viceversa, rispetto all'italiano, che ha bisogno di risalire al corrispondente latino per ritrovare questi riecheggiamenti, che altrimenti sono perduti, no? Noi nel verbo leggere non sentiamo più questo, no? Ecco, viceversa, un tedesco ancora oggi nel verbo lesen ha entrambe queste, diciamo, componenti, no? Gadamer ribadisce il fatto che bisogna imparare a leggere così come si impara a vedere, così come si impara ad ascoltare, perché appunto leggere è una forma di raccolta, di non solo raccoglimento, che è un'ulteriore elaborazione di questo aspetto, no? Ma è una raccolta perché consiste nel mettere insieme parti che sono, slegate e che invece noi dobbiamo riuscire a tenere assieme in modo da coglierne l'unità. Quindi La lettura è questa specie di messa, diciamo di individuazione dell'unità e quindi anche di raccolta delle parti nell'ordine corrispondente a questa unità. Non è un ammucchiare. Un raccogliere nel senso di ammucchiare, nel senso di affastellare, ma è un raccogliere che passa attraverso una selezione, che comporta una selezione. Quindi è una forma di raccolta selettiva. Questa è l'accezione fondamentale, no? Da cui noi poi passiamo a quella più specifica, relativa proprio alla lettura del testo, ma quando leggiamo un libro, appunto, la lettura consiste nel non tanto sillabare, come continua a dirci Gadamer, quanto nel cogliere l'unità, il senso unitario di quello che stiamo leggendo e restituirlo naturalmente con la voce, in modo che chi ascolta possa a sua volta capire il testo. Se il lettore non ha capito, la sua lettura fornirà di quel testo una versione incomprensibile. Chi ci ascolta sentirà le parole. Sentirà le parole nella successione con cui sono state scritte, ma questa successione sarà vuota, sarà priva di quei legami, di quelle unità relative che noi dobbiamo invece creare e sottolineare con la voce, con il tono, con l'enfasi del parlato, naturalmente anche con la gesticolazione. Bene, allora diciamo la lettura ha a che fare con un raccolto, quindi con una raccolta che è un raccolto, e questo raccolto, inizio del paragrafo di pagina 142, è la totalità di senso che si va costruendo, una configurazione di senso che è allo stesso tempo una configurazione di suoni. Siamo ormai abituati a questo refrain. Sono dunque il senso e il suono i materiali con cui si costruisce, diciamo, questa totalità. E la cosa fondamentale è che, diciamo, questa totalità deve essere colta e messa in risalto proprio dalla lettura. Ultima riga di pagina 142. In generale, la configurazione della forma di un quadro, di un testo, si costituisce senza assumere un esplicito risalto. Il compimento è l'interpretazione, cioè il testo si forma senza un esplicito risalto. Questo risalto glielo deve dare l'attuazione, quello che qui si continua a tradurre con compimento, l'attuazione e l'interpretazione. Quindi, come dire, ultima riga di pagina 143, ogni interpretazione deve chiarificare enfatizzando, cioè deve essere capace di sottolineare, deve chiarire come. Enfatizzando una parte rispetto all'altra, unificando certe parti, staccandole dalle altre e quindi creando una specie di trattamento diversificato. Questo significa leggere, non tanto riprodurre automaticamente in maniera seriale, sequenziale, un testo, quanto invece scavarlo e restituirlo in maniera selettiva. Concludo pagina 144. Siamo a 8-9 riga dall'alto, qui diviene nuovamente chiaro che cosa sia il compimento. Non si tratta appunto di un atteggiamento conoscitivo oggettivante, piuttosto è la molteplicità portata a compimento. È quanto Aristotele chiama energeia. Siamo sempre lì, come vedete, Gadamer ritorna in maniera circolare sugli stessi temi, approfondendoli ogni volta di più. Allora, adesso accenniamo perlomeno al testo su cui lavoreremo a partire da domani. Il testo di cui ci occuperemo è un testo del 2006 di questo pensatore tedesco Günther Fiegel, allievo di Gadamer, allievo naturalmente dotato e originale, che entra per forza di cose anche in conflitto con il maestro. Questo volume, Oggettualità, Gegenständlichkeit, cerca di ripensare l'ermeneutica in tutta l'ampiezza dei suoi problemi. Noi ci concentreremo per forza di cose solo su alcuni paragrafi, paragrafo 8 fino al paragrafo 13, non so se riusciremo a farli tutti, ma insomma, quello che poi resterà non trattato a lezione diventerà per forza di cose argomento facoltativo anche all'esame, cioè non sarete tenuti a studiarlo come invece le cose che abbiamo affrontato insieme. Allora, in questo testo Fiegel pone le premesse per diciamo l'altro volume che abbiamo in programma, che è il Manifestarsi dell'arte, in cui Fiegel elabora una visione per certi aspetti anche capovolta rispetto a quella di Gadamer, cioè una estetica dell'arte che contempla, in qualche modo prevede anche l'aspetto ermeneutico dell'arte, ma lo diciamo incapsula, lo incasella all'interno di una griglia che ormai è completamente diversa. Perché? Perché alla fine il concetto cardine, il concetto esclusivo dell'estetica e dell'arte, quindi torna a essere la bellezza. Dunque, è come se Fiegel, diciamo, escludesse dal problema dell'arte, dal tema artistico, la questione della verità, che invece è stata centrale per Gadamer, sin dalla sua opera più importante nel 1960, Verità e metodo. E la verità veniva anzitutto rinvenuta e esplorata nella sua versione specifica all'interno dell'arte. Una idea di verità, un'esperienza di verità che noi possiamo fare solo all'interno dell'arte e che non ha a che fare con la verità scientifica, con la verità delle scienze empiriche, anche se queste si professano fallibiliste e non verificazioniste, ma insomma un'idea di verità che è sganciata dal metodo scientifico, quindi dall'osservanza di procedure definite in maniera univoca e replicabile e quindi confrontabile. Allora, Fiegel consuma questa specie di parricidio, no? Che è inevitabile in tutti gli autori, insomma, dotati di una loro autonomia, e comincia a farlo proprio in questo testo, Oggettualità, introducendo in cui affronta e cerca di definire a modo suo che cos'è un testo, il tema del testo, che cos'è un testo. Un testo, vedremo, per lui non è soltanto un testo scritto. Anche Gadamer in qualche misura ricorderete che ammetteva l'uso di questo termine anche per forme linguistiche che avessero una loro pregnanza, forme verbali, colloquiali che avessero una loro, diciamo, capacità di imporsi, che riuscissero a farsi valere. Ricordate l'inizio di verità della parola, ad esempio. Figal quindi cerca di definire a modo suo che cos'è un testo, condivide con Gadamer la premessa fondamentale che per comprendere un'opera non dobbiamo risalire al suo autore, cioè l'opera è una specie di gebilde, di struttura autonoma che funziona, diciamo, non come la ripetizione o la riproduzione di un atto di parola precedente. Il testo scritto non è la riproduzione di una parola parlata che diciamo il testo dovrebbe semplicemente riprodurre e a cui dovrebbe rimandare ogni volta, no? Questo non accade nemmeno, sosteneva Gadamer, quando lo scritto si riferisce a un parlato, ma vi si riferisce nel senso che ne estrae il senso e quindi purifica, depura, in qualche misura idealizza ciò che è stato detto, ciò che è stato effettivamente pronunciato, trasformandolo in un testo di senso compiuto che sia leggibile, che sia comprensibile. Lo scopo del testo è quello di essere leggibile e quindi comprensibile. Quindi questo non accade nemmeno perché poi, appunto, il testo è in grado di parlare da solo, non deve richiamarsi a ciò che è stato detto per significare quello che ha esso stesso da dire, no? Quindi su questo, diciamo, Figal mantiene questa premessa di tipo ermeneutico, il testo scritto, appunto perché è un testo, parla da solo con la sua voce e non è, diciamo, la riproduzione di un atto di parola precedente, non è la voce di chi lo ha scritto. Dunque, si consuma, se vogliamo, questa specie di frattura, di scissione tra il testo e il suo autore. Naturalmente l'autore ha scritto il testo, ma nel momento in cui lo ha scritto è come se lo avesse consegnato, ha consegnato una creatura viva, quindi capace di vita propria, al pubblico. E quindi sostanzialmente il testo appartiene al pubblico. La premessa di Gadamer è che quando si tratta di arte, l'autore stesso non sappia fino in fondo che cosa ha fatto, no? E non è detto che sia nemmeno il migliore interprete del testo che lui stesso ha creato. Cioè, si crea questa specie di frattura, no? Di rottura, che consiste proprio nel venire al mondo del testo, no? Il testo viene al mondo in maniera autonoma. Dunque, anche Figel parte da questa premessa che è fondamentale, ma poi vi dicevo, cerca di sconfessare a ogni piè sospinto il rapporto, che invece per Gadamer è fondamentale, tra il testo, o comunque l'opera, e la verità. Cioè, la verità non è più la posta in palio per Figa non è ciò in cui l'opera si traduce, si realizza, diremmo noi a questo punto viene fuori, non corrisponde più a questa automanifestazione, perché è proprio l'automanifestazione, diciamo, attraverso il linguaggio, l'automanifestazione del linguaggio stesso, ciò in cui si mostra la verità. E dunque l'opera stessa non è più nemmeno l'autopresentazione della cosa. Le due conseguenze sono inevitabili. Se rompiamo con la verità e con l'idea, cioè che una opera sia tale, un'opera d'arte sia tale perché oltre a essere bella, oltre al modo di dire, è anche capace di dire la verità, di, diciamo, inglobare la bellezza all'interno della verità. Se noi sciogliamo questo vincolo con la verità, sciogliamo anche l'aspetto, diciamo, autoreferenziale dell'opera, no? Autoreferenziale perché abbiamo visto che l'opera riesce a dire la verità proprio perché ridiventa la sua verità, la verità dell'arte, che non consiste nel corrispondere a qualcosa, proprio perché diventa autoreferenziale. Dunque, questi due aspetti che noi abbiamo cercato di estrarre anche con una certa fatica dal percorso di Gadamer vengono fortemente rimessi in discussione e soprattutto viene rimesso in discussione l'aspetto performativo del Vollzug, dove probabilmente Figl però attribuisce a Gadamer delle intenzioni che non sono corrette. Dunque, il focus di queste lezioni successive si rivolgerà al problema del rapporto con la verità, dunque, del rapporto con l'autoriferimento e al rapporto con questo carattere attuativo in senso performativo. E non in senso aristotelico, diremmo noi a questo punto. Figa non vede Aristotele, non vede l'Energeia, non vede tutte le cose di cui abbiamo parlato e cercheremo di capire se non le vede perché non ci sono o non le vede perché in qualche misura non riesce a concedere questo punto al suo maestro che sta criticando.